When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Save big on brunch for mom, all in the Kroger app. Get 16-ounce packs of flavorful Angus 90% lean ground sirloin for $4.99 each with a digital coupon. Then buy two, get two free on 12 packs of delicious Coca-Cola, Pepsi, or 7-Up, all with your card. Shop these deals at your local Kroger today, or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.
Attenzione! Questo podcast ha carattere di analisi e recensione di un'opera e a questo riguardo contiene inevitabili spoiler che potrebbero pregiudicare la godibilità dell'opera stessa. Ripetiamo. Questo podcast contiene inevitabili spoiler.
Buonasera popolo di Star Trek, siamo qui stasera in una veste un po' inedita con questa regia un po' spartana perché, come vedete, manca Jerry Worrell della pagina Star Trek Discovery Italia, che ha avuto un piccolo problemino tecnico, ha tentato di installare il sistema olografico di comunicazione sul computer, è proprio un sistema, è crollato a catena come l'Enterprise, ma ci raggiungerà sicuramente nelle prossime puntate. Siamo qui con Sofia. Che studia al DAMS, quindi se non sbaglio.
Sì, studio al DAMS e studio televisione, radio e cinema, tutto ciò che ha a che fare con i mass media.
Ok, quindi sicuramente la persona giusta per guardare con occhio clinico quello che succede sullo schermo e anche dietro in Star Trek Discovery. E poi abbiamo Massimiliano Martini, che ormai non ha bisogno più di presentazioni, è un mega super iper esperto di Star Trek. Con uno storico importante.
Grazie, grazie. E ovviamente questa sera condurrà la nostra trasmissione il signor PG Trek, perché non so mai come chiamarti.
Sì. Andiamo per Miles, perché ormai per Talking Trek sono Miles.
Poi... Ok, allora Miles, il nostro più abile scrittore di blog su Star Trek in Italia.
Non ce ne sono moltissimi, quindi accetto il complimento, ma va bene così.
Possiamo ricordare che all'interno della puntata di stasera, come tutte le sere, ci saranno degli spoiler riguardanti l'episodio, e quindi noi consigliamo a tutti i nostri affezionatissimi di andarsi prima a recuperare l'episodio, prima di appunto assistere a questa nostra dieta, perché faremo spoiler come se non ci fosse un domani, soprattutto perché appunto dobbiamo giudicare la puntata in modo più o meno aspre. Già vedo Max che se la ride. Quindi prego, andate pure prima a vedere l'episodio e poi tornate da noi, tanto questa diretta non scappa.
No, infatti. E tra l'altro salutiamo con l'occasione gli amici di Fantascientificas, che già da una settimana ci ospitano sulla loro piattaforma di podcast di fantascienza, la più seguita in Italia, ma delle più, insomma, delle voci più autorevoli in Italia per quanto riguarda gli appassionati di fantascienza. Bene, direi di cominciare subito con le nostre pagelle. Facciamo un giro di consultazione. Sofia, tu cosa ne pensi dell'episodio numero 2x06 di Star Trek Discovery intitolato?
Intitolato Sound of Thunder, ovvero il rumore del tuono, se vogliamo. Esatto. Allora, a me l'episodio è piaciuto particolarmente, infatti ho deciso di dargli un bel 8, perché ci sono state molte molte cose che mi hanno convinto e c'è stata proprio una parte che era andata proprio come speravo che andasse, come avevo già anticipato nell'episodio precedente. E l'unica cosa è che verso la fine sono successe un paio di cosine che, così come era successo anche nello scorso episodio, non mi hanno convinto del tutto e quindi mi hanno un po' costretta ad abbassare leggermente il voto. Comunque per me questo episodio merita tanto ed è un 8 pieno.
Ok, Max?
Io invece sono un pochino più critico. Ritengo che questo episodio, per quanto affronti in maniera eccellente molte tematiche Trek, sia stato troppo frettoloso e forse presentato troppo presto rispetto allo svolgimento dell'intera stagione, per cui, unitamente ad altre motivazioni di natura un pochino più tecnica, do un 6,5.
Wow,
cavolo!
Maniche strette questa sera per Max.
Tocca a te.
No, io devo dire che invece l'ho apprezzato, anche per me siamo sull'ordine dell'8, per quanto ci siano effettivamente delle criticità che poi insomma ne parleremo più avanti, però rispetto all'episodio precedente che era un po' diviso a metà tra il micelio e la realtà, questo l'ho trovato più organico e più, come hai detto anche tu Max, più in linea con l'atmosfera Trek, devo dire che l'ho apprezzato particolarmente. Come Sofia avevo paura dei possibili cambiamenti di Saru, ed effettivamente qualcosa che mi ha fatto storcere il naso lì c'è, però l'hanno gestita meglio di quanto pensassi, quindi va bene, per me è un 8. Per esempio, l'episodio...
Direi che come media è molto eterogenea, ecco. E senti Miles, sappiamo mica quanto ha dato di voto il nostro amatissimo Jared, che non può essere con noi stasera?
Sì, Jared, che salutiamo, ha dato 8,5, quindi alza notevolmente la media. Mi dispiace Max, sei in minoranza stasera.
Vabbè, pazienza. Già mi immagino Jared sulle rive di un qualche fiume a Raisa a sghignazzare sul mio commento, quindi va bene così comunque.
Mangiando gangli che il piani caduti per terra.
Giustamente.
Ce n'è in abbondanza in questo giro. Allora,
ormai il prezzo dei gangli è proprio crollato. No? Va bene, dopo questa amenità cominciamo a parlare dell'episodio un po' più nello specifico. Dunque, la prima cosa che ho notato all'inizio di questo episodio, come anche nei precedenti, è che si apre con un monologo, un mezzo monologo di Saru. Cosa possiamo dire su questo anche approccio? Perché nelle serie precedenti questo era presente, ma sotto forma un po' di diario del capitano, diario del primo ufficiale. Invece in questa Star Trek Discovery pare che questo artificio venga usato veramente molto, molto di rado. È come se fosse più un approccio più personale ai personaggi della serie. Voi che ne pensate?
Vai Sofia.
Ok, allora, senti, ti dirò, a me l'escamotage, comunque questo metodo appunto di realizzare dei monologhi all'inizio dell'episodio, sinceramente piace molto, perché giustamente, come dici anche tu Miles, comunque serve per comprendere anche un pochino meglio la psiche e i pensieri dei vari personaggi, secondo me anche in modo un pochettino più approfondito rispetto al diario del capitano. Mm-hmm. Dunque, mi è piaciuto molto, infatti già per questo l'episodio mi aveva già conquistata, il fatto che questa volta non fosse un monologo appunto tenuto strettamente da Michael, ma appunto che questa volta fosse tenuto da Saru. L'ho trovata molto interessante come mossa, ed effettivamente ci fa anche un pochettino capire che comunque l'episodio girerà effettivamente poi intorno a lui. Infatti diciamo che se gli altri episodi sono un pochino diciamo Michael-centrici, se possiamo dire così, questo episodio è molto più Saru-centrico, una scelta che sinceramente io ho apprezzato molto, appunto perché poi si ricollegherà anche, come vedremo più avanti, anche allo short track a lui dedicato, che io ai tempi apprezzai molto. E quindi ti dirò, questa intro mi è piaciuta veramente tanto, ecco.
Max?
Ma sicuramente il sistema molto Trek di introdurre un episodio con un piccolo monologo, o il diario del capitano, o il diario del primo ufficiale, è, come ho detto, una caratteristica assolutamente Trek. Star Wars ha il testo che scorre diagonalmente,
esatto.
E Star Trek introduce con un parlato. In realtà è un escamotage narrativo molto efficace, perché permette al pubblico di entrare direttamente nella vicenda, o comunque molto vicino all'inizio della vicenda, senza grossi preamboli.
È una cosa che... Adesso non scusami se ti ho interrotto.
No, vai pure.
No, no, perché pensavo che sì, giustamente abbiamo parlato di questo monologo che introduce Saru e l'argomento di questo episodio, però stranamente subito dopo vediamo il dottor Calder nella stessa scena. Questa è una cosa che mi ha stupito particolarmente, perché non mi aspettavo di rivederlo così presto, anche perché cominciano a crearsi un po' dei parallelismi tra quello che è successo a Saru e quello che è successo a Calder, cioè la scena in cui Saru viene visitato dalla dottoressa e anche il dottor Calder riceve un po' un'analisi.
Mi sarei aspettato una chiusura circolare, cioè alla fine dell'episodio un ritorno su Calder con una riflessione sulla sua condizione o un piccolo evento che lo riguardasse. E questo mi è venuto a mancare. Negli altri episodi precedenti c'era maggior rispetto di questa circolarità narrativa, si ritornava al punto di partenza con l'evoluzione. L'esempio più banale, Michael che dice ho dei problemi all'inizio, non voglio parlare con Spock, non voglio più vedere Spock, e alla fine dell'episodio si ritrova a cambiare la propria opinione, dice no, invece parlerò con Spock, rivedrò Spock. Ecco, questo tipo di discorso un pochino mi è venuto a mancare, però non è di certo determinante per il mio 6,5.
Che poi in realtà Calder ha di nuovo una scena più avanti nell'episodio, però sì. non è una chiusa, è una chiosa, è una scena, un intermezzo tra il big plot e l'altro, no? Ed è in questa prima scena che già cominciamo a capire che il nostro Saru sta cambiando in qualcosa che non si capisce bene che cos'è. Le vostre impressioni su questo mutamento? Perché so che Sofia era terrorizzata.
Sì. C'erano due cose che mi terrorizzavano molto in questo episodio, che erano appunto Saru e Calder. Io ero terrorizzata appunto da loro due. E allora, senti, sarò sincera, per quanto riguarda Calder, sono stata molto contenta di come l'hanno trattato e sinceramente io mi aspettavo che comunque sarebbe riapparso subito all'interno di questo nuovo episodio. Non so perché, avevo come un sesto senso, dicevo ok, tanto vedrai che andrà così. E infatti così effettivamente è andata. Però anche come poi vedremo dopo, ha avuto un'evoluzione o comunque sta mostrando quel tipo di evoluzione che io mi aspettavo e che io speravo.
Sì, perché non è lo stesso Calder che...
Esatto, ed era appunto la cosa che io speravo di più. Per quanto riguarda invece il discorso di Saru, diciamo che... mi ci è voluto un attimo per abituarmi a questo nuovo Saru che, dunque, come sappiamo è ben diverso rispetto al Saru che abbiamo imparato un po' tutti ad amare nella prima stagione. È un Saru diverso, è un Saru che già si dimostra, non dico più aggressivo, ma comunque più sicuro di se stesso e anche volendo forse più orgoglioso. E ti dico, all'inizio non mi aveva convinto del tutto, sarò sincera, perché mi sembrava che questo cambiamento stesse avvenendo in un modo troppo radicale. Però poi c'è stata una scena che andremo ad analizzare dopo che me l'ha fatto piacere tantissimo e ho reputato essere una delle scene più belle appunto che ho visto per adesso all'interno di questa seconda stagione che avesse a che fare strettamente con lui. Non mi voglio dilungare altro, quindi...
Tra l'altro non so se Max vuole aggiungere qualcosa.
Altrimenti... Dico solo un dettaglio. Per quanto mi riguarda, io continuo a sperare che la storia di Calder evolva in maniera che non sia... chiusa su se stessa, ma certo, abbia poi a che fare con la trama principale, perché sennò sarebbe una grande delusione.
Sì.
E per quanto riguarda invece il mutamento di Saru, l'ho accennato prima, secondo me è accaduto tutto troppo velocemente, e poi quello che accade sul pianeta è ancora troppo veloce per essere giustificato a livello di narrazione. Una cosa che non mi è piaciuta in assoluto del mutamento, in questo caso fisico, di Saru, sono state le
Ok, ne parleremo quando arriviamo.
Dopo ne parleremo e anche io lì avrò da farle belle morbide, perché anche a me sono state veramente, cioè, è una delle due cose che veramente no.
Esatto. No, ragazzi, non...
no. Sempre a discapito di questo intro molto che il piano che poi si rivela in realtà meno, più generalista del previsto, abbiamo una scena subito dopo che ci parla dell'Angelo Rosso, dopo vari episodi che quasi ce lo siamo dimenticati. C'è quella scena molto bella, che anche Sofia penso tecnicamente l'avrà trovata fatta bene, con la grafica in CGI, questo schermo olografico che gira con la camera da presa che gira attorno agli attori e questa grafica messa in post-produzione che gira contemporaneamente.
Sì.
Era proprio lì che io stavo avendo nausea, non ne potevo
più. Sì, in effetti è un po' disorientante, però
è un po' disorientante, però comunque se ci facciamo caso, almeno io ho notato che all'interno di almeno di questa seconda stagione di Discovery i movimenti di macchina, soprattutto all'inizio degli episodi, sono molto molto fluidi e sono anche molto molto rapidi. A me viene in mente per esempio la scena, una delle scene iniziali degli scorsi episodi, quando abbiamo Burnham che corre nel ponte e la telecamera praticamente le ruota intorno come se avesse vita propria. Diciamo che ho notato che ci sono molte scene appunto dove la telecamera fa un po' quello che le pare e dove gira attorno agli attori. A me sinceramente queste scelte registiche non dispiacciono, perché secondo me possono sì dare la nausea, però almeno secondo me dal punto di vista visivo possono anche dare una certa un certo diciamo scioglimento a tutta la scena, insomma una certa
guardare dopo mangiato in ogni
certo, ovviamente.
Beh, diciamo che sicuramente io vedo un poco di Jonathan Frakes in questo approccio, perché anche sì, lui ama queste angolazioni, come si chiama, angolazione tedesca, una cosa del genere, quando quadri la scena con un angolo che non è perfettamente orizzontale, una cosa del genere. Comunque, sono è quella scuola lì.
Sì.
Appunto, parlavamo dell'Angelo Rosso. In questo episodio viene detto chiaramente che l'ipotesi più probabile è che l'Angelo Rosso non sia un essere angelico, ma un'entità, un umanoide dotato di tecnologia che la flotta stellare non conosce e che sta viaggiando nel tempo con un proposito ben preciso. Voi cosa ne pensate di questa teoria?
Personalmente, guarda, ti dico subito, la mia teoria è che l'Angelo Rosso sia una donna o comunque un essere di sesso femminile che abbia addosso una tuta di qualche natura, come poi alla fine dell'episodio ci viene fatto notare grazie alla supervista di Saru, che effettivamente viaggi nel tempo e abbia uno scopo che scopriremo un pochino più avanti. Azzardo un'ipotesi, la busto
proprio lì. Aspetta,
ti
posso interrompere?
Vai.
Andiamo ad analizzare un po' dopo l'ipotesi, quando poi arriveremo alla scena in cui Saru e Siran, sua sorella, vedranno l'angelo. In questo momento vorrei capire cosa pensate di questo scontro ideologico che si sta creando piuttosto chiaramente tra il capitano Pike e per esempio Ash Tyler su questo argomento, che mi sembra che siamo veramente agli antipodi. Pike mi sembra che stia accettando ciecamente, e anche Burnham stranamente, stia accettando ciecamente il fatto che questa sia un'entità, che sia un'entità benevola, e quindi bisogna seguire questi segnali con un po' di fiducia, mentre chiaramente Tyler della sessione 31 non è affatto così rilassato. Voi da che parte stareste, Max?
Da Pike, dalla parte di Pike, perché dalla parte della sezione 31 non mi ci voglio sedere, però... Però effettivamente penso che entrambe le posizioni siano volutamente mostrate come estremiste, un po' per alimentare questa dicotomia, diciamo, che l'intera stagione si porta dietro, un po' perché è ciò che ci aspettiamo da una sezione 31 e un personaggio pulito, positivo come Pike. Probabilmente, almeno secondo me, la verità sarà un po' nel mezzo.
Certo. Sofia?
Ma senti, anch'io distinto ti direi che per amore della scienza seguirei di sicuro Pike, anche per, appunto, per scoprire effettivamente cos'è che si cela dietro questo tanto acclamato mito dell'Angelo Rosso, che effettivamente è ovvio che ormai ha destato la curiosità in tutti quanti noi. E ti dico, in realtà riguardo questa storia dell'Angelo Rosso mi rimane sempre un grosso punto interrogativo. E in un certo senso non mi pongo tante domande, perché ormai ho capito che Discovery ci butta avanti molte ipotesi, molte cose, e poi ce le farà capire più avanti. Quindi ti dirò, tra tutti gli interrogativi che posso avere, quello dell'Angelo Rosso è quello che mi preme un pochettino di meno, e quello forse su cui...
Questo è un problema, tutta la stagione ruota su questo.
Lo so, però ti dico, sono molto curiosa di anche qui... Sono curiosa, non mi sento di dare troppi pareri in merito, preferisco fermarmi e aspettare che mi venga mostrato di più, o che comunque che gli eventi facciano il suo corso e poi magari mi stupirò con loro oppure rimarrò io perplesso.
Sì, dimmi Max.
No, dimmi, Max. No, adesso tocca a te.
Sì, sì, no, no, l'unica cosa che mi disturba di questa impostazione è che, non so se avete presente il film Star Trek 5.
Certo.
No? Su Nimbus 3. Vabbè, tu l'avrai visto almeno una volta, se si pensa, sì.
Due.
Oh, ok, va bene, bellissimo. Sono sicuro che avrai una buona memoria, quindi te lo ricorderai, anche perché per molti fan è indimenticabile per vari motivi, non sempre positivi.
Sì. Fidati, lo è anche per me.
Ah, ok. In quel film sembra che umani, Klingon, Romulani, tutti abbiano necessariamente una fede in un essere superiore, non esiste l'ateismo, che è uno dei motivi per cui poi questo film è stato stroncato dai fan nudi e puri che, insomma, abbracciavano il positivismo di Roddenberry, che infatti ha sconfessato questo film in più occasioni. Ecco, in Discovery mi sembra di ritrovare la stessa cosa, cioè ci sono due posizioni diametralmente opposte, come ha rilevato Max, però manca una posizione di mezzo, manca, non lo so, anche Tyler, sì, Tyler si oppone a Pike perché da un punto di vista del servizio segreto che ha paura, però manca la posizione alla Spock che dice no, assolutamente no, state dicendo un mucchio di sciocchezze.
Ma arriva,
sì, lo vedremo. Infatti anche dai trailer mi sa che Spock comincerà ad incarnare quella posizione, però per adesso mi sembra un pochettino troppo sbilanciato sul ma sì, Babbo Natale potrebbe fare meglio. Ok, chiusa questa parentesi sul, diciamo, le sottotrame tra virgolette minori dell'episodio, concentriamoci finalmente sulla storia di Kaminar. Allora, vediamo che c'è un segnale rosso, uno di questi sette segnali rossi, che appare vicino al pianeta di Saru, Kamina. Come è successo nelle altre occasioni, la Discovery arriva lì, tra l'altro usa il motore a curvatura, non usa il motore a spore, quindi anche qua bisogna capire se la storia di May ha influito sull'utilizzo di questa tecnologia oppure no. Comunque, la Discovery arriva lì e il segnale è sparito, come al solito. E qua si arriva a una scena in cui viene fatto un po' di background sulla storia di Kaminar e dei Kelpiani, dove Saru spiega che sul suo pianeta ci sono due specie senzienti, i Kelpiani e i Ba'ul sono i predatori dei Kelpiani, qualcosa che in realtà sapevamo già per sommi capi dalla prima stagione, ma che nella seconda stagione sta prendendo una piega decisamente diversa rispetto forse a quella, all'idea che ci eravamo fatti. Questa idea ce la siamo fatti noi o sono gli autori che hanno cambiato in corsa l'impostazione, secondo te, Max?
Secondo me sono gli autori che hanno cambiato in corsa l'impostazione. Nella prima stagione ci hanno fatto vedere e credere che la relazione tra predatori e prede fosse anche molto fisica. Saru che corre come Flash ci lascia intendere che debba scappare da qualche
nell'episodio
cosa.
Nell'episodio su Pavo.
Sì, esatto, esatto. Ci lascia intendere che la sua specie sia una specie che viene predata e quindi ha sviluppato abilità tali per cercare di fuggire dal proprio predatore. Invece poi veniamo a scoprire, e qui il cambiamento totale, che non è così, anzi i suoi simili attendono il momento della raccolta in cui si sacrificano volontariamente praticamente a questa altra razza presente sul loro pianeta. Peraltro razza tecnologicamente più avanzata, capace di volo a curvatura da solo 20 anni, a quanto pare, il che vuol dire che all'epoca in cui abbiamo visto Saru abbandonare il proprio pianeta, era solo 2 anni che i Ba'ul potevano viaggiare a curvatura, perché esatto. Era 18 anni prima.
Esatto.
Vediamo che questi esseri sono brutti e orrendi, li vediamo proprio all'interno di questo nuovo ultimo episodio, anzi in realtà ne vediamo uno solo, non sì. È che vediamo chissà che cosa di questa razza predatrice, uno solo che se ne sta fermo nella sua pozza senza muoversi, senza fare niente, che
tra l'altro una pozza che è ricavata evidentemente da un redesign della sala teletrasporto della Discovery.
Terribile. Tutta l'idea che ci eravamo fatti di questa razza predatrice, di questa razza predata, secondo me cade un po' come un castello di carte e, nel mio caso specifico, delude, perché comunque era già da un po' che mi aspettavo qualcosa di diverso, mi aspettavo un rapporto diverso tra le due tra le due razze abitanti di questo pianeta.
Sofia?
Allora, senti, mi trovo in parte a dover concordare con Max per quanto riguarda questo ribaltamento di carte così improvviso, perché in effetti lo è stato, cioè questo non si può negare, è evidente, cioè se hai visto la prima stagione prestando un minimo d'attenzione, ti sei reso conto appunto di questa cosa qua e poi appunto hai visto che le cose sono totalmente cambiate. E senti, allora, a me sinceramente tutta la parte di questa storia per quanto riguarda il pianeta di Kaminar, quindi anche poi tutta l'evoluzione che noi vedremo di Saru, quello che succede una volta che non ha più i gangli, eccetera, a me sinceramente è piaciuta molto. Mi è piaciuto anche il modo in cui l'hanno raccontata, perché essendo stata una trama principale, giustamente si sono presi tutto l'episodio per snocciolartela e per spiegartela appunto a modo. Sarei rimasta molto delusa se questa fosse magari stata fatta come sotto forma di sottotramina.
Sono quasi due episodi, se consideri che tutta la storia del Varai è cominciata nell'episodio
4.
Sì,
se ci pensi, sì, e ti dico, a me questa cosa... Esatto, a me questa cosa è piaciuta molto, anche perché ti dirò, a me il corto, come avevo già accennato prima, era piaciuto veramente tanto, era tra i miei preferiti, e qui mi ha fatto anche piacere effettivamente rivedere proprio anche il suolo di Kaminar e rivederlo anche uguale, giustamente, a quello che avevamo appunto visto nello Short Tracks.
Perché?
Com'è?
Sai perché? Sai perché era uguale?
Come mai?
Perché Dow Jones ha dichiarato che hanno girato lo Short Track e questo episodio contemporaneamente.
Mi sembra giusto.
Quindi, sì, per ottimizzare ovviamente.
Vabbè, giustamente hanno risparmiato, è giusto.
Oddio, dire che hanno risparmiato considerando quello che hanno costruito sia in produzione che in produzione, no. Però hanno ottimizzato sicuramente i costi, hanno dato una coerenza stilistica, insomma hanno fatto bene.
Giustamente. E appunto, diciamo che per quanto riguarda invece il discorso dei Baul, ti dirò, mi stavano piacendo, ma questo probabilmente ne parliamo più avanti. Quando si sono presentati alla Discovery mi stavano piacendo, mi stavano prendendo anche. Il problema è arrivato nel momento in cui l'abbiamo visti, però anche qui ne parleremo dopo in modo più approfondito, okay. Perché quella scena non credo, cioè, appunto, diciamo che in quella scena si concentrano le due cose che mi hanno fatto storcere più il naso in assoluto. E quindi non voglio rubarvi altro tempo, quindi no. Andiamo pure avanti.
No, per quanto mi riguarda, sposo in parte l'analisi fatta da Max sul ribaltamento di certi concetti, però devo dire che proprio alla luce di questo episodio i sensi acuiti dei kelpiani cominciano ad avere comunque un significato, perché sì. Anche i predatori devono avere sensi molto sviluppati, quindi diciamo che si sono salvati in corner con questo, non so se definirla retcon, perché in realtà essendo gli stessi autori che creano le cose man mano che vengono, è una retcon per modo di dire, però... Sì.
Beh, una retcon però c'è stata, e c'entra in parte. Noi abbiamo visto nello Short Tracks il tenente Giorgio, esatto, andare sul pianeta Kaminar a prelevare Saru. La navetta mostra la sigla della Shenzhou. Esatto, ma invece ci viene detto che a quell'epoca, all'epoca del primo contatto, la nave del tenente Giorgio era l'Archimedes.
Esatto, e questa, guarda, è una cosa straordinaria, perché hanno fatto una retcon per unificare quello che viene detto nella serie e nel romanzo, perché già nel romanzo Desperate Hour, il primo romanzo di Discovery che è stato pubblicato, veniva detto che la Giorgio ha servito sulla USS Archimedes. Quindi solitamente è il contrario. Invece hanno fatto una retcon per rendere canon quello che era stato scritto nel romanzo.
Bella succede anche questo.
Sì, succede anche questo. Ok, dai, cominciamo a parlare del protagonista vero di questo episodio, che è Saru Dow Jones.
Sì.
E cominciamo a parlare da un punto di vista, come dire, da manuale. Perché finora abbiamo visto un Dow Jones, un Saru, estremamente ligio al dovere, molto, esatto. Sì, certo, sicuramente pacato e remissivo per via del fatto che ancora aveva i gangli, però quello che abbiamo, la scena che, a cui abbiamo assistito sul punto di comando della Discovery, lo scontro di Saru con Pike, è stato qualcosa che francamente non mi aspettavo. Mi ha colpito in positivo, ma mi ha scioccato proprio come spettatore, perché anche per il modo in cui è stata girata, non so, il regista si è soffermato molto sulle reazioni di tutti i membri dell'equipaggio, ancora semi sconosciuti, tra l'altro, della plancia che sono lì. Anche la musica è stata molto efficace a sottolineare sì. Questo momento.
Infatti, uno degli aspetti che ho amato di più di questo episodio è stata proprio la musica, che ho trovato più incisiva e pertinente rispetto ad altri episodi. Non la regia, però vabbè, quello è un altro discorso.
Non può essere sempre Jonathan Frakes.
Infatti.
Che tra l'altro vedremo nell'episodio 9, piccola sì. Parentesi. Sofia, tu come, proprio da un punto di vista registico di composizione della scena?
Allora, senti, dal punto di vista di composizione della scena, ti dico, come molte altre scene che ci ha presentato questa seconda stagione, credo che sia stata una scena veramente ineccepibile e, a mio parere, bellissima. L'ho trovata molto diretta, l'ho trovata che trasmetteva questa tensione che c'era nell'aria, perché effettivamente, così come noi non riuscivamo esattamente a capire o comunque a stare dietro a questo cambiamento così appunto improvviso di Saru, anche gli altri membri della Discovery erano piuttosto destabilizzati, e questo comunque il regista ce l'ha fatto ben vedere, appunto facendoci dei primi piani ben approfonditi e ben accurati dei vari personaggi che si voltano a guardarlo piuttosto basiti. Per quanto riguarda dal punto di vista invece della recitazione, io credo che qua Doug Jones sia stato veramente meraviglioso dal primo momento fino alla fine dell'episodio. Mi è piaciuto sempre, tranne in una maledetta scena, appunto, di cui parleremo dopo. E, però appunto, diciamo che anche qua Discovery continua a confermare il fatto che la recitazione è alta, che il livello comunque della serie è alto, comunque è tornato ad essere alto, e appunto non ho niente da dire in merito, se non appunto fare tanti complimenti al comparto tecnico, almeno fino adesso, per come hanno gestito questo episodio.
Io ho trovato, devo dire, convincente anche Anson Mount, perché sì, ha un'espressione che sì. Non si capisce se è intimorito o insomma si sente un po', come dire, sminuito nel ruolo di capitano in quel momento. Non sa, evidentemente non sa come uscirne in maniera...
Sì.
In maniera pulita, diciamo.
E se ci facciamo caso, diciamo che il tutto parte da quando Saru si rifiuta quasi si rifiuta di alzarsi dalla sedia del capitano.
Sì, no, quasi proprio, sì. Se l'hai dimenticato.
Cioè, parte tutto di lì, perché è esatto. E sinceramente mi è piaciuta questa cosa, che Saru comunque, nonostante, io credo che l'avesse sentito Pike entrare dalla porta, perché ormai con questa cosa che ha perso i gangli, voglio pensare che adesso sia diventato appunto... che abbia acquisito molta più autostima rispetto a quella che aveva prima, e il fatto che l'avesse totalmente ignorata e continuasse a guardare lo schermo, l'ho trovato una cosa fantastica. Sì. L'ho adorata.
Tuttavia, però, le due autrici dell'episodio, che se non mi sbaglio sono la Lippold e
poi
la Kim
ed Erika Lippold, tra l'altro. Esatto. E sono anche le prossime autrici della serie sulla sezione 31, coproduttrici di Discovery, e già che ci siamo, ricordiamo che il regista che abbiamo già citato altre volte in questa puntata è Doug Arniokowski, sempre nomi semplici in Discovery.
sempre. Beh, comunque hanno confermato che Saru, nel suo modo di comportarsi nei confronti della gestione generale dei suoi compiti all'interno della nave, della flotta, non cambierà. È solo in questa occasione che, siccome era toccato nel vivo, nel personale, ha tirato fuori i gangli, ha tirato fuori il coraggio.
Meno male che non ha tirato fuori
gli altri gangli.
Mamma mia.
Ha tirato fuori il coraggio e si è imposto, però normalmente quindi rimarrà un caro, amabile Saru di quartiere dopo.
Ma secondo te quindi Pike aveva ragione a non volerlo coinvolgere, visto che effettivamente poi ha reagito in modo molto... cioè è sull'onda dell'emozione?
Ma l'errore è stato mandarlo giù, mandarlo nel suo villaggio, e personalmente, volendo giocare con il mondo di Star Trek, secondo me doveva andare Pike giù. In quell'epoca vanno i capitani, anche se c'hai un piccolo pericolo Baul che ti minaccia, ci lasci il timoniere a comandare la nave e vai giù a farti il primo contatto.
In effetti, sai, non era una considerazione che non avevo pensato.
Invece manda Saru e Michael, per carità, due comandanti, nulla da dire, però ci va il capitano, cioè, in questo periodo storico ci vanno i capitani.
Beh, questo sì. Però ti dico, comunque, come, scusa, come giustamente dice anche Saru, e così come dice anche Michael, in effetti, cioè, comunque Saru sarebbe stato, non dico necessario, ma quasi per questo primo contatto, perché giustamente, essendo un primo contatto, i Kelpiani non avevano mai visto effettivamente un essere umano. Quindi forse mandare giù due esseri umani sarebbe stato piuttosto traumatico. Quindi ti dico, io sinceramente approvo il fatto che siano andati giù appunto Saru e Michael, soprattutto alla luce poi del rapporto che si sta sviluppando tra i due. Quindi io su questo non ho niente da dire e vado tranquillamente contro Max, anche perché secondo me comunque il problema dei Baul è tutt'altro che piccolo, anzi, se poi vediamo come si evolve la cosa, insomma, effettivamente, cioè io fossi stata in Pike, credo che sarei rimasta anch'io sulla Discovery, avrei mandato qualcun altro, insomma, giusto per avere dall'alto il monitoraggio della situazione. Prego, Miles, scusa se ti ho interrotto.
Sì, no, ma a proposito delle politiche della flotta stellare in questo periodo storico, XXIII secolo, pre-serie classica, la gestione dell'Ordine Generale 1, ovvero la buona vecchia cara prima direttiva, che fine fa? Perché... insomma, stanno forzando veramente parecchio la mano con questo Ordine Generale 1. Anche perché in una scena, se non ricordo male, Burnham dice che in realtà i Kelpiani conoscono la curvatura, perché l'hanno vista usare probabilmente ai Baul, anche se non la posseggono loro, quindi questo potrebbe autorizzare il primo contatto.
Beh, io trascendo questo discorso e parlo per ipotesi. Su un pianeta in cui ci sono due razze dominanti, una è tecnologicamente avanzata e una no, e convivono. La federazione cosa fa? Li contatta o no?
Bel dilemma.
Cioè, effettivamente siamo abituati a ragionare con una razza dominante sul pianeta, una specie dominante sul pianeta, e ci si rifà al fatto che questa specie abbia raggiunto o meno l'utilizzo della curvatura. Ma se solo metà del pianeta ha fatto l'uso di curvatura, cosa facciamo? Non li contattiamo.
Si dice che i Baul sono degli isolazionisti, quindi hanno evitato i contatti con la federazione per questo.
Sì, non si sa, anche perché in realtà il contatto non l'hanno mai avuto, perché il primo contatto è stato fatto da Saru, in realtà.
Sì, è vero.
Sì, certo, questo sì.
Ecco. Per cui sì, l'interpretazione dell'Ordine Generale 1 secondo me ci sta anche in relazione al periodo storico in cui l'abbiamo imparato grazie a Kirk. Della prima direttiva ce ne importava, ma mica troppo alla fine dei conti. Non abbiamo un Picard seduto sulla poltrona di comando che è molto più inquadrato. Siamo molto
anche se
all'avventura.
Sicuramente rispetto alla violazione della prima direttiva con Nuovo Eden, per esempio, questa di questo episodio ha delle conseguenze abnormi.
Sì, esatto. cavolo, appunto.
Sì, abbastanza.
Torniamo alla chiosa di prima che dicevamo del dottor Calber, che in realtà non avviene alla fine dell'episodio, sì. Ma avviene più o meno a questo punto, prima di parlare dell'evoluzione di Saru, che piace tanto a Sofia, per fare di capire,
sì.
Ok, abbiamo capito che il dottor Calber, che è in infermeria, non è esattamente il dottor Calber, perché è stato ricreato con il DNA, però ad esempio non ha più una vecchia ferita che si era procurato alla spalla. E dice chiaramente di non sentirsi più lui. La cosa che mi ha stupito non è tanto questo quanto la non reazione di Stamets, che invece esatto. Sembra sempre felice come una Pasqua. Voi non l'avete trovato un po' strano questo?
Sì,
questo
lo era credo che sia stato molto 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 strano, e in un certo senso era anche molto inquietante, forse è dovuto anche dall'espressione dell'attore che ha assunto in quel momento, ma...
Sì, un pochino sì.
Era molto inquietante, almeno... Insomma, poi aveva una ripresa con una luce particolarmente strana e particolarmente bianca che gli faceva sembrare gli occhi quasi tutti neri, non so se ci avete fatto caso, ma aveva delle pupille larghissime. E ti dico, io come ho già detto prima, per quanto riguarda l'evoluzione di Calber, per adesso sono soddisfatta. Ovviamente continuo a sperare, perché la battaglia non l'ho ancora vinta, cioè nel senso continuo a sperare che questa cosa venga ovviamente poi successivamente affrontata all'interno della stagione. Però ti dico, come reintroduzione, perfetto, era proprio quello che speravo, quindi un Calber disorientato e se vogliamo anche impaurito, e anche lui con degli occhi molto particolari, non so, forse è un dettaglio, forse è stato un piccolo dettaglio, ma mi sembra che c'è stata un'inquadratura dove lui viene ripreso da molto vicino nel viso,
sì,
e
sì,
noi gli vediamo anche a lui questi occhi molto scuri e con molti riflessi all'interno che mi hanno un po' ricordato alla buona gli occhi di Lorca quando li vedemmo per la prima volta. Però non so, non credo che le cose siano collegate, almeno non, perdonatemi, la mia asineria si fa sempre sentire.
Ma forse a livello subliminale...
Sì, capito, quindi e anche questa cosa mi è piaciuta, insomma. Poi mi è piaciuto molto anche il fatto che l'attore sia stato quasi monoespressivo, ma molto inquietante pure lui. Cioè è stato molto inquietante come ritrovo, ecco.
Beh, in rete è trapelata l'ipotesi che il Calber rigenerato sia il Calber dello specchio. Penso però che in questa stagione di specchio non ne vogliano più parlare, per
no,
cui,
infatti,
o comunque non inserirlo.
Passa la Giorgio.
Esatto. Riguardo invece Stamets, io penso che Stamets tutto sommato sia consapevole di questo cambiamento e in qualche modo stia attendendo, perché lui stesso è cambiato nel momento in cui è entrato per la prima volta a contatto con la rete del micelio. Ricordiamoci all'inizio lo Stamets burbero, scontroso, che è diventato lo Stamets amichevole, amorevole, che più o meno è adesso. E Calber può aver fatto l'opposto.
Una Calber buona teoria.
Giusto, infatti, è vero.
Ora parlo...
Sì, no, ho letto anche una teoria che prendo molto tra virgolette, che mi lascerebbe molto deluso se corrispondesse poi a realtà, che in questo cambiamento in cui il corpo di Calber è stato rimesso in sesto, sia stato operato anche un cambiamento a livello mentale che l'abbia portato a non essere più gay. Questo
perché
l'oletta.
C'è un po' di freddezza nei confronti di Stamets.
Sì, anzi, a un certo
anch'io.
Punto si ritrae dal tocco. Si ritrae
l'ho
anche
notato
dal tocco,
anch'io, però non lo sì. So, cioè, se li mangiano vivi, se fanno...
Esatto, anch'io penso che sarebbe un pessimo messaggio.
Sì, cioè, prima lo uccidono, poi lo fanno diventare etero. Penso che la comunità non la prenderebbe.
Esatto, però l'ho letta su internet, questa ipotesi, l'ho trovata... abominevole in termini di narrazione, se fanno una cosa del genere è terribile, però potrebbero anche semplicemente trollarci per ora, farcelo credere, ecco.
Tra l'altro un piccolo particolare su questa scena, il dottore dice, anzi credo forse, non so se è il dottor Stamets, che la cicatrice che aveva sulla spalla se l'è procurata cadendo da un picco roccioso a Cabo Rojo,
sì.
che si trova a Porto Rico. E questo è un omaggio all'attore, perché Wilson Cruz è nato a New York, però ha origini portoricane. Eh sì, e quindi già nella scorsa stagione avevano cercato di inserire un riferimento a Porto Rico e questa volta ce l'hanno fatta. Ok, direi di mandare un contributo video in cui il nostro caro Dow Jones ci parla della creazione di Kaminar insieme alla designer di produzione Tamara Deverell, così poi rientriamo nuovamente nel loop dei Kelpiani e proseguiamo la puntata. A fra poco.
Captain, you are needed on the bridge.
What is it?
We have detected a new signal.
The red signals, the breadcrumbs that have been sprinkled across the universe for us, lead us to Kaminar in episode 6.
Commander Saru, that's...
Yes. Kaminar is my homeworld.
And that is my first time back to my home planet in teens of years, maybe more than that, because of flashing back to the short film where Lieutenant at the time, Giorgio, finds me and makes contact with me and scoops me up into the Starfleet system.
Thank you, Lieutenant Giorgio.
Don't thank me just yet. If you come with me, everything you know will change.
I was forbidden to go back there. That was the one condition by which I could join Starfleet. But then now going back, it's a whole other thing because I've learned something about myself.
Kaminar is populated by two sentient species, my people, the Kelpians, and the Ba'ul.
The Ba'ul are your predators.
Well, in episode 4, I went through Vahari. It turns out that the Ba'ul have been lying to us for many generations because they figured out a long time ago.
The Ba'ul were originally the prey species.
So they would think of Saru as a predator.
Now what happens with my threat ganglia, what's replaced by there are quills that can go and be very aggressive. And I've lost all my fear, which is kind of a how gorgeous is it to, you know, be afraid of everything all the time and have to play that into a character. And now it's like, I ain't afraid of nothing, okay? So it's really empowering.
And action!
The production design was so gorgeous. The production design team did a smash bang up job on creating Kaminar in the world that I come from.
So Kaminar, we were given some idea of what the writers wanted for Kaminar. They referred us to the Musgum huts, which are these earth-made mud huts by the Musgum people of Cameroon in Africa. So we started with that, and then the set designer, Emily Poulin, had this great inspiration and stuck up pictures of Saru on her wall and said, let's take the shapes of the Kelpian face and put it in. I was like, wow, genius. So we created these shapes within the huts, these conical huts that reflected the shapes within Saru's face. We didn't build them out of mud, we built them out of molded pieces and a metal substructure, and we put lights in them, you know, always adding an element of technology. But that was sort of the start of it, and then we had our fantastic set decoration and greens department, like, basically create plants and furniture and things from their world. And we had sourced stuff as far as Africa and brought it in India. So we really played around with a lot of different ethnic communities on our own planet to embellish and create this world.
Bentornati su Talking Trek, sempre interessanti questi mini approfondimenti di CBS che manda sui social. Allora, stiamo parlando dell'episodio 2x06 di Star Trek Discovery, seconda stagione, The Sound of Thunder, il rumore del tuono. Siamo arrivati alla parte, al punto dell'episodio in cui Saru se ne frega di Pike, detto proprio papà, esce dalla plancia e va in sala teletrasporto. Dove gli succede cosa, Max?
Gli succede che programma il teletrasporto con 60 secondi di ritardo, si mette sulla piattaforma e arriva Michael, la quale, Phaser in mano, non pensa di schiacciare un pulsantino e interrompere il teletrasporto, ma dialoga un attimo con Saru e poi le cose succedono. E poi le cose succedono.
Finiva l'episodio, l'avesse fatto.
Esatto. No, ma lì bastava che Michael arrivasse nel momento in cui Saru si smaterializzava.
Certo, ma si perdeva quel dialoghino drammatico tra i due.
Esatto, sarebbe perso quello.
Dialogo drammatico che si sarebbe andato ad aggiungere comunque ad una scena decisamente drammatica, perché se ci pensi comunque in questo momento noi ci troviamo davanti ad un Saru piuttosto ferito anche nell'orgoglio, se così vogliamo metterla. Insomma, è molto scosso, è molto turbato, questo lo vediamo chiaramente.
Certo.
E quindi, infatti, lo vediamo anche dal modo in cui risponde al povero ufficiale che stava nella sala teletrasporto, sì, che lo caccia via a male parole.
Sì. Proprio original Lorca, 100%.
Sì, anche peggio forse.
Ma secondo voi si sta andando ad offrire per salvare la nave o sta andando a regolare i conti?
Ma sai, penso un po' entrambe le cose, anche perché non abbiamo sottolineato che a questo punto già Saru ha avuto il suo, diciamo, incontro con la sorella Siranna,
esatto,
interpretato da Anna Spear, che ovviamente aggiunge carne al fuoco, perché sì, ovviamente Saru deve salvare la nave, deve salvare il suo popolo dai Ba'ul che minacciano di fare saltare in aria ogni villaggio, ma ovviamente c'è anche questo elemento molto personale di salvare la sorella alla quale ha raccontato insomma, il perché se n'è andato tanti anni prima da Kaminar.
Tale sorella che però è anche, come si dice, diciamo sacerdote, se non sbaglio, sì. Che fa un po' da tramite tra appunto gli abitanti di Kaminar e i Ba'ul. Quindi diciamo che anche qui, in un certo senso, se la vogliamo vedere così, si va di nuovo a ritoccare l'ambito della religione o comunque della... Sì, l'ambito della religione all'interno di Star Trek, quindi anche questo è comunque un elemento aggiunto alla trama che io personalmente ho apprezzato molto e mi ha fatto anche molto piacere rivedere un'altra volta la mitica sorella di Saru, oltre che appunto esternamente rispetto allo Short Trek.
Tra l'altro il padre di Saru era anche lui un sacerdote. Quindi...
Sì, esatto.
Sì.
Diciamo che a parte l'indottrinamento culturale, proprio la famiglia di Saru aveva un ruolo importante in tutto il grande equilibrio dei Ba'ul, sì. Che poi si rivela fallace. E infatti in questa scena in cui Saru si teletrasporta su una delle navi, Baku, magari, Ba'ul, vediamo questa scena in cui la trasformazione di Saru viene enfatizzata, cioè proprio si vede fisicamente... Sì. Con tanta CGI.
Mamma mia, sì. Mamma mia. Si era stata preannunciata dalla dottoressa Pollard e poi finalmente vediamo...
Non la immaginavo così, devo dire.
No.
Tu sì, io penso che nessuno la immaginasse così. Diciamo che è un po' quel momento che tutti quanti temono, un po' come quando vai a vedere un film di, non so, ma non solo di fantascienza, anche magari... Insomma, quando vai a vedere un film ti annunciano qualcosa e tu senti, sei lì che già senti un pochino l'orrore che ne potrebbe saltare fuori. E in effetti, e questo ti dico, è stata una delle due cose, seconda cosa che tra l'altro è complementare a questa, che mi ha fatto veramente tanto storcere il naso, perché cioè, era evitabile? Sì, almeno secondo me era pienamente evitabile, si poteva benissimo non far vedere, o comunque me lo vuoi far vedere? Va bene, niente in contrario, però voglio dire, rendimelo utile, perché se ci pensiamo è stato anche inutile, perché sì, non perché solo
il Ba'ul gli sbuca era
in un modo, capito, in un modo orrendo da dietro il cranio, da dove gli sbucavano i gangli, ma inoltre non serve a nulla, perché appunto essendo il Ba'ul, che poi parliamo anche del Ba'ul, schermato in quel modo, insomma, diciamo...
Ma tu che pensi che sia orribile proprio biologicamente o a livello di resa tecnica?
Questo è, ma allora, questo. Senti, allora... Il lato d'archettone che è in me, che credo che sia molto preponderante come si vede, lo trova anche, come si dice, interessante, scusate, dal punto di vista di design del personaggio, perché insomma fa sempre un certo effetto. Però sinceramente non è che l'ho trovato brutto, è che l'ho trovato inutile, perché ti dico, cioè, a questo punto non me lo mostrare. Ti dico, allora, come avevo già accennato prima, la parte in cui diciamo si ha questo contatto per via schermo tra i Ba'ul e la Discovery mi è piaciuto molto, perché mi è piaciuto anche il modo in cui hanno dato la voce effettivamente ai Ba'ul, quindi te la fanno vedere come una minaccia effettiva e io speravo che così rimanesse. Però diciamo che vedere questo Ba'ul in mezzo a questa piscina nera che viene fuori, che sembra un po' la statua che sta in mezzo alle fontane, che si muove in modo un po'...
Oddio, che parchi frequenti, Sofia? Non ci puoi andare.
Parchi molto brutti. Cioè, perché comunque è lì che sta fermo, sta rannicchiato su se stesso, si muove, fa tutti questi movimenti molto scattosi, o che comunque secondo me sono fatti un po' apposta per dare l'idea dello strano... o comunque della cosa che deve fare paura. Però se tu all'effettivo non mi fai vedere, se tu non mi mostri qualcosa per il quale io dovrei effettivamente aver paura di questo Ba'ul, fisicamente intendo, allora tanto vale che non me lo mostri, me lo mantieni come un'entità che chiaramente mette a rischio tutto Kaminar, come vedremo dopo. E mi va benissimo, perché ti dico, anche quella parte lì mi è piaciuta molto, il fatto che appunto che quello che ha a che fare appunto con l'evoluzione, il fatto che loro abbiano diciamo stoppato l'evoluzione dei Kelpiani per renderla a loro favore, per diventare quindi predatori, mi è piaciuto tutto. Il problema per me è stato vedere effettivamente in schermo questo Baul, che secondo me è stato inutile, anche perché comunque se ci pensiamo appare, fa il suo dialogo, arriva Saru che viene imprigionato, gli spara addosso questi aculei, tali aculei non hanno neanche effetto, finisce di fare il suo discorso, gli manda addosso questi dispositivi di scansione, dice ah sarete studiati, poi sparisce e non lo vediamo mai più. Cioè, secondo me potevi tranquillamente risparmiare 5 minuti di CGI e rendere questa scena altrettanto angosciante, insomma, senza mostrarci, senza avere questa smania di mostrarci questo Baul, ecco.
Tra l'altro ricordiamo che sotto la maschera c'è Javier Botez, che
sì,
è una specie di collega di Dow Jones.
Sì, infatti.
È specializzato in mostri vari, specialmente nel cinema spagnolo.
Infatti, fra l'altro, hanno anche fatto lo stesso ruolo in
due versioni diverse dello stesso. E anche in Crimson Peak credo abbiano recitato insieme.
Sì, no, hanno fatto la stessa. Sì. Hanno recitato lo stesso ruolo proprio. Si sono alternati uno e l'altro, sì.
Sì, infatti Doug Jones era molto felice, perché a quanto pare doveva essere lo stesso Doug Jones ad interpretare il Baul.
Ah, cavolo.
Sì, Alex Kurtzman gli aveva proposto questa cosa, ma Doug Jones ovviamente diceva, fossi matto, già sono pieno di trucco, come Saru, togli il trucco, metti il trucco di quell'affare lì, insomma, piccolo esaurimento nervoso. Già i gangli gli erano caduti, non poteva cadere gli altri, quindi... Era proprio impossibile.
Sì.
Tra l'altro, la creatura ricorda un poco il mostro di The Next Generation, Armus. Che aggredisce Tashka, è vero?
Armus. Ma anche lì è stato subito tacciato di coincidenza.
Sì,
non è...
perché io sono d'accordo in parte con quello che ha detto Sofia sul, diciamo, l'utilità di mostrare questo alieno. Il problema è che Discovery forse si perde un po', cioè vuole fare le cose in grande, sicuramente ha molte risorse e un budget importante, però ad esempio che tu vai neanche in una nave, ma in una base Baul, sottomarina, e te ne trovi davanti solo uno.
Capito, infatti...
Quindi sì, magari gli autori hanno cercato di orchestrare questo incontro in modo che avesse senso che ci fosse solo lui schermato e detto questa cosa, però è inverosimile.
Sì,
cioè,
però diciamo
esserci
che...
un esercito di...
Però diciamo che anche, diciamo, cioè, anche lo spettatore più sciocco che ha visto magari solamente 4 film in tutta la sua vita sa che se ti trovi davanti comunque ad un'entità che è magari l'entità principale o comunque l'entità più cattiva, avrà almeno 2 guardie al suo seguito. È questa la cosa che mi ha lasciato un po' perplessa e che appunto mi ha fatto abbassare il voto, che poi, ripeto, io comunque questo episodio ho dato un voto alto perché a me nel complesso questo episodio è piaciuto molto. Ci sono state molte molte cose che mi sono piaciute, infatti come ho detto anche prima. Solo che qui veramente, insomma, ti dico, io l'ho trovato inutile, cioè... Poteva benissimo appunto rimanere una minaccia eterea o comunque una cosa che tu non ci fai vedere e magari ci fai, a noi spettatori, crescere il senso di angoscia senza farci vedere il mostro.
Ma sai, forse a un certo tipo di pubblico più giovane, meno, diciamo, smaliziato, poteva anche piacere una cosa del genere.
Certo, questo è ovvio, però ti ripeto, anche lo spettatore più sciocco secondo me rimane un po' perplesso appunto davanti al fatto che questo Baul sia da solo. E appunto dopo avergli mandato addosso queste come possiamo
piccoli
dire,
droni.
Questi piccoli droni, cioè, no, questi dispositivi per scannerizzarlo, poi non rimanga più nessuno, insomma, via.
Sì.
Non devi essere un appassionato di cinema per renderti conto che c'è qualcosa che non torna.
Già, però... quello è un grosso problema. Anche se ho apprezzato la forma acquatica dell'essere, perché si ricollega al fatto che i kelpiani lavorano, vivono, immersi nell'acqua, raccogliendo alghe, quindi chissà come è cominciato poi millenni prima questo rapporto
tra le persone. Ma infatti ti dico, dal punto di vista di design, niente da dire, cioè è bello, effettivamente, cioè almeno a me è piaciuto e l'ho trovato molto particolare, però all'effettivo inutile.
La scena che mi ha disturbato di più non è stata tanto Armus, chiamiamolo così, vabbè, è il Baul, né Yakulei, che vabbè, anche lì forse un ragazzino potrebbe anche trovarlo interessante. Se avessero venduto le action figure di Saru, già quest'ora avevo dovuto venderne 2, una con i gangli e una che spara le cose.
Con i pezzetti da mettere in modo...
Esatto. Quello che mi ha disturbato di più invece è la scena successiva, quando Super Saru si libera con un atto di forza dalle catene e prende...
Spacca
tutto. A parte che non capisco perché in tutti i film, quando ti arriva il drone che ti deve trapanare il cervello, arriva sempre lentissimo. Ma perché?
Stiamo sempre parlando dello spettatore più sciocco che si rende effettivamente conto del fatto che c'è qualcosa che non va. Infatti ti dico...
Come l'episodio precedente era l'episodio di San Valentino, questo sarebbe dovuto essere l'episodio di Halloween, con la paura spicciola, però non c'erano le date, quindi l'hanno fatto lo stesso. Ecco.
Alla fine più o meno funziona perché il personaggio piace, è uno dei personaggi che ha fatto più breccia nel pubblico.
Assolutamente.
E comunque c'è questa dicotomia molto Star Trek cosa della minaccia che poi si viene a scoprire che in realtà non è così cattiva per un motivo, perché è cattiva e basta. È un po' una storia come la Horta o come lo stesso tardigrado della prima stagione. Questo l'ho apprezzato abbastanza.
Questo è molto Trek.
Sì, è anche molto bello.
Però i Baul comunque hanno commesso... Cioè, è come se a 33 anni arrivasse uno e mi ammazzasse, perché non devo vivere il resto della mia vita. Comunque hanno fatto qualcosa di abbastanza grave anche loro.
Dici?
Direi. Cioè, non saprei da che parte stare, perché tornando alla prima direttiva, sì, c'è stata adesso un'interferenza bella grossa, ma sia i Baul che il Piani mi sembrano potenzialmente pericolosi entrambi. Quando il Baul dice non sapete chi vi siete messi dentro la flotta stellare, là... Mi ha fatto pensare.
Sì, certo.
Beh, in effetti adesso i Kelpiani sono tutti senza gangli, sono tutti potenzialmente aggressivi, potenzialmente pericolosi, e chissà che cosa possono diventare.
Da questo spieghiamo perché sono senza gangli.
Sono senza gangli perché hanno utilizzato, perché la Discovery ha emanato le onde sonore catturate dall'entità che abbiamo visto negli episodi precedenti, che aveva scatenato il Varai in
Saru, la Caronte, la sfera
la Caronte, e utilizzando le stesse risonanze ha fatto sì che tutti i Kelpiani maturassero, avessero tutti il Varai e uscissero belli dalle loro capanne senza i gangli vecchi, ma con i gangli nuovi, in un processo che per loro è durato pochi minuti, per Saru invece è durato
un episodio. Credo che Burnham dica di isolare delle frequenze particolari per accelerare il processo a un certo punto. Quindi e tra l'altro sempre in questa scena vediamo che Saru comunica con la Discovery più o meno nello stesso modo in cui ha comunicato tanti anni prima con la Filippa Giorgio.
Alla MacGyver.
Ha preso pezzettini di droni in Baul rotti e ha fatto un comunicatore. Chissà perché nella serie... questa abilità non viene sfruttata tanto, perché lo vediamo più che altro dietro una console scientifica come un qualsiasi altro ufficiale non ha. Invece chi vediamo in una scena dietro una console scientifica è Arian.
Già, sì. Giusto,
interpretata giusto. Da un'altra attrice, non è quella della prima
no stagione. Infatti finalmente le danno qualcosa da fare, ma hanno cambiato l'attrice.
Sì. Chissà perché. Secondo me o non era bravissima a recitare o forse non sopportava tutte quelle ore di trucco.
Sì, è possibile. Può essere. Tra l'altro questa attrice è più robusta, è più fisica.
Sì,
assolutamente.
Mm-hmm. Poi non so se abbiano cambiato anche doppiatrice, perché comunque mi sembra che abbia una voce un pochettino più impostata. Forse, non so, è la figura che emana questo aspetto più... intimidatorio, non lo so.
Più intimidatorio, chi lo sa. Comunque anche in questo caso le... due autrici hanno promesso che si vedrà ancora Ariam e si ne saprà qualcosa di più.
Comunque evidentemente è una sorta di cyborg, perché riesce a decifrare tutti questi dati della sfera in breve tempo, il motivo per cui
su Twitter l'attrice ha detto umana potenziata ma tanto anche potenziata
io ho trovato abbastanza, come dire, non me l'aspettavo e mi ha fatto piacere che abbiano ripescato la storia della sfera anche in questo episodio, perché quello sembrava un episodio molto autoconclusivo e invece veniamo a sapere che non solo la sfera ha avuto un senso per Saru per accelerarne l'evoluzione, ma ha un senso anche per la flotta stellare, perché adesso si trova con una caterva di dati da analizzare.
Sì. E tante risposte, già la seconda volta che la sfera salva la situazione, la prima recupera Spock,
esatto.
La seconda invece fornisce tutti i dati storici e poi la frequenza per scatenare un cataclisma immane su Kaminar, perché adesso davvero chissà che cosa succede.
Tra l'altro una delle teorie che ho letto è che proprio questi dati della sfera potrebbero spiegare come mai anche nella serie classica i personaggi sembrano avere una qualche minima cognizione del luogo dove stanno andando anche se nessuno l'ha mai visitato prima, per esempio.
Sì, certo. Giusto, è una bella interpretazione.
Potrebbe essere.
Una domanda, ma sì. I Ba'ul che hanno raggiunto tecnologia e capacità di curvatura, ma perché non se ne sono andati? Banalmente. O comunque, cioè, ok, qua ci predano, ci trattano male, ce ne andiamo, arrivederci, grazie.
Ma forse il loro isolazionismo li porta a proteggere il pianeta e a starsene per i fatti loro lì.
Anche.
Sì, vabbè, quelle sono le domande che da spettatore uno si pone e dice, ma magari datemi una spiegazione, ma una battuta.
In effetti, se fossero stati cattivi al 100% avrebbero anche potuto sterminare i kelpiani e tutto il problema. Quindi sì, chissà se comunque anche a loro occorre, cioè questo equilibrio magari si traduce in qualche altra cosa, ci sarà qualche cosa per cui hanno bisogno dei kelpiani o hanno bisogno di Kaminar, chi lo sa?
Beh, sì.
Sono domande dello spettatore che non sappiamo se gli autori si
già.
Sono
infatti
grosso problema. E finalmente arriviamo alla rivelazione finale dell'episodio, vediamo l'angelo rosso, l'hanno visto tutti, questa volta lo vede anche Saru e sua sorella Siran.
Esatto.
Impressioni su questa scena, Max?
Ma innanzitutto io penso che l'angelo rosso in realtà non abbia bisogno della Discovery. Lui manda un flash rosso che magari fa parte del processo di trasferimento tachionico con cui arriva lì. Poi arriva e risolve le cose e se ne va. Non è che ha bisogno di qualcun altro che interviene. Se ci si pensa, anche quando ha salvato durante la Terza Guerra Mondiale tutta quella comunità, ha fatto tutto da solo. E certo. Idem nell'altra occasione, lui risolve le cose da solo, ci si ritrova in mezzo la Discovery solo perché sta seguendo questi segnali rossi che anticipano la venuta dell'angelo rosso. Grazie agli occhi di Saru, come avevamo anticipato precedentemente, sappiamo che c'è una tuta, un esoscheletro, qualche cosa intorno a questa entità. Personalmente, la dico subito, ritengo che sia che abbia delle forme femminili, perché dall'estetica sembra più una tuta addosso a una donna che a un uomo. Personalmente io penso che sia Michael Burnham.
Addirittura?
Dici? Sì,
io penso che sia Michael Burnham del futuro che torna a sistemare qualche cosa che secondo lei ha lasciato a mezzo e che questo poi sia correlato al motivo per cui Spock non ne parlerà mai più.
Interessante.
Bravo, molto interessante.
C'è anche chi sospetta che possa essere una versione futura di Spock.
Potrebbe essere.
La teoria che va per la maggiore è che sia un iconiano, perché
sì,
anche hanno un aspetto simile, ma è un aspetto simile che si è visto solo nei videogiochi, credo, in Star Trek Online. Non credo in Star Trek, Max, si sono mai visti?
No. Si è parlato degli iconiani, ma non si sono mai visti, infatti.
Oppure ho letto anche un'altra teoria che potrebbe essere uno dei famosi protettori, quelli della serie classica che costruivano gli obelischi.
Giusto.
Perché fanno parte di quelle razze che comunque hanno già interferito in un modo o nell'altro con questa storia. E cosa ne pensi di questo fatto che secondo Thaler stia manipolando il destino dell'umanità? Cioè se non fosse Burnham, mettiamo.
Ok.
Perché? Sta facendo questo. Cioè la Discovery in realtà serve, perché avendo il motore a spore, per esempio, è riuscita ad essere lì su un nuovo Eden, dove un'altra nave della flotta stellare non sarebbe mai arrivata in tempo. È un'entità malevola o benevola? Perché non è chiaro.
Secondo me persegue un proprio scopo, non con una volontà benevola o malevola, ma un proprio scopo. Il significato glielo attribuisce lo spettatore, cioè colui che guarda, in questo caso l'equipaggio della Discovery, la flotta o la stazione 31, e avrà, a mio parere, anche in questo caso una sorta di ambivalenza. Per alcuni sarà un significato positivo e accettabile, per altri no, però lo scopriremo solo molto più avanti. Ecco. Sofia, secondo te?
Ma io non ho niente da aggiungere perché concordo pienamente con tutto quello che hai detto.
Grazie.
Quindi non ho niente da aggiungere. Poi, come ho già detto all'inizio, non vorrei essere ripetitiva, ma diciamo che questa cosa dell'angelo rosso mi lascia molto trasportare, nel senso sono curiosa di vedere dove andranno a parare. Per adesso non mi sono fatta particolari teorie, appunto, a parte aver letto anch'io quella riguardo allo Spock del futuro, però diciamo che per adesso non dico che me la lascio scivolare addosso, perché così sembrerebbe che non mi stia piacendo per nulla, però diciamo che aspetto che mi illustrino di più e poi magari comincerò a parlarne seriamente.
Tocca a te, Miles.
Una teoria estemporanea che mi è venuta proprio in questo momento sentendo i vostri commenti. Chissà se avrà a che fare con la famosa guerra temporale di Enterprise. Questo viaggiatore
abominio.
sai, Enterprise l'hanno già citata in varie occasioni. Non penso, però anche questo è sul piatto. Nel frattempo possiamo comunque già anticipare un pochino quello che vedremo nella prossima puntata col trailer della prossima puntata, che è la 2x07.
Esatto.
Che si chiama Lights and Shadows, luci e ombre.
Luci e ombre.
Prego.
Either the well was very deep, or she fell very slowly. But she had plenty of time as she went down to wonder what was going to happen next.
Shuttle 5 approaching the anomaly.
I've lost them.
Spock, it's me.
Bentornati su Talking Trek, siamo nella parte finale della puntata dedicata all'episodio 2x06 di Sound of Thunder, ma adesso analizzeremo il trailer che abbiamo appena visto nell'episodio che vedremo venerdì prossimo, qui in Italia, che si chiama Lights and Shadow. Prego, Max.
Luci ed ombre, vediamo il grande ritorno di Filippa Giorgio, che sferra un bel calcio volante, come da tradizione, vediamo l'arrivo del Barba Spock, che appare chiaramente disturbato, vediamo un'anomalia spaziale, vediamo una navetta che perde contatto con la Discovery e delle forze aliene che danneggiano la navetta, perforano la navetta con questa sorta di tentacoli da Dottor Octopus, mm-hmm. Esatto, e anche un Tyler, c'è anche un Tyler, parlando di sezione 31 ormai non può mancare, che fa la sua parte. Che cosa ci aspettiamo? Che cosa ti aspetti, Sofia, da questo nuovo episodio?
Ma allora, senti, mi aspetto che sia di nuovo Michael-centrico, a differenza di quest'ultimo, perché è palese. Credo che questo ce lo faccia anche un po' capire il fatto di come comincia il trailer, perché lei cita le frasi di Alice nel Paese delle Meraviglie, che lei già citava altre volte durante il corso della serie e che sembrano essere ricorrenti, in quanto sembrano avere proprio un legame stretto con Amanda e quindi anche con Spock. Cosa ci aspettiamo? Beh, ci aspettiamo finalmente il ritorno, o comunque l'incontro effettivo tra Michael e Spock. Come sarà, come non sarà, solamente il tempo ce lo potrà dire, ovviamente, anche perché ancora non possiamo sapere poco. Io spero tanto che qui gli effetti speciali migliorino, infatti quei polipetti, mettiamola così, mi spaventano, mi spaventano veramente tanto, però voglio dargli fiducia. E per quanto riguarda Spock, anche lì vedremo. Mi lascia sempre un po' perplessa. Io ho perplessità fin dall'inizio, fin da quando ci dissero che sarebbe tornato. Io sono perplessa, Jared lo sa benissimo. Però aspetto.
Posso farti
e tra
una
l'altro,
domanda?
Dimmi tutto.
Poi ti farò una domanda.
Ok.
Se sei finito.
No, volevo dire che tra l'altro, come direbbe Jared. E Getrino dov'è?
Ma quel personaggio manca a tutti, è entrato nel cuore di tutti subito, e il fatto che lo utilizzino proprio così a spot dà fastidio quasi, si vuole in sala macchine.
È un peccato, è veramente un grosso peccato, e forse magari finalmente a sta mandata capiremo effettivamente dove deve stare Tyler, perché per me continua a essere il personaggio che non sanno dove mettere. Ecco.
Io posso dire la mia? Al certo. Fondo del baratro Klingon... senza testa, stava benissimo lì, ma vabbè.
No, volevo chiedere a Sofia, perché ti ho visto molto perplessa sia in questo episodio che in quello precedente. Ma così, da noob, se non ti offendi.
No, ma che, figurati.
Ma durante la prima stagione eri così perplessa o rimano perplessa?
Allora, se mi stai chiedendo se sono perplessa per quanto riguarda Spock e Pike...
No, in generale, come tematiche della stagione, ti convinceva di più quella precedente o questa è troppo, ti perplime troppo?
Allora, questa è una domanda difficile, però sì. Ti dirò, diciamo che almeno secondo me la prima stagione era più lineare, cioè nel senso, era più, diciamo che era molto più lineare ed era anche secondo me più facile capire esattamente dove sarebbero cominciati, dove sarebbero continuati e dove sarebbero finiti. Per quanto riguarda questa seconda stagione, ti dirò, secondo me non hanno ancora trovato effettivamente il loro equilibrio. E questo ce lo dimostra anche il fatto che appunto in molti episodi viene messo un sacco di carne al fuoco e quindi magari viene coronato da un'unica trama principale come in questo caso, mentre invece altri episodi come i precedenti hanno avuto un sacco di sottotrame e una trama in principale che sembrava essere diventata sottotrama a sua volta appunto a tutto il resto. Ti dirò, non saprei dirti quale delle due stagioni mi è piaciuta di più per il semplice fatto che comunque sono due stagioni, ma a parte quello, ma comunque sono due stagioni molto diverse, non me la sento ancora di metterle a confronto. Magari una volta che sarà finita mi riguarderò anche questa, poi farò un rewatch completo della prima e della seconda stagione e magari a quel punto potrò dire effettivamente la mia. Però sì, diciamo che questa stagione mi sta lasciando perplessa, ma non nel senso negativo del termine necessariamente. Diciamo che non sono d'accordo su alcune cose, però questo farebbe perdere troppo tempo, quindi taglio. Okay. Sono curiosa di vedere come andrà avanti, questo sì, okay. Però non sono d'accordo su tutto, ecco.
Vediamo Max.
No, curiosi di vedere come andrà avanti. Adesso arriva il momento in cui si giocano tutto,
esatto,
perché l'introduzione di Spock è un rischio enorme, perché se riescono a gestire la cosa benissimo, ma si corre fortemente il rischio che Spock accentri l'attenzione in maniera totale su di sé, oscurando tutti gli altri, e quindi Discovery perda un pochino di senso. Bisogna vedere se gli autori sono riusciti a bilanciare molto bene questa presenza. E poi aggiungo un'altra cosa, mi è venuto in mente adesso un flash quando avete citato Amanda, la mamma di Spock, la diciamo matrigna, mamma adottiva di Michael Burnham. C'è una scena in cui lei dice, parlando del trovare Spock, ci penserò io, e va via.
Giusto.
E se fosse lei l'angelo rosso? Se ci fosse lei dietro l'armatura dell'angelo rosso alla ricerca del proprio figlio, a dire alla ricerca di Spock suona malissimo di nuovo, alla ricerca del proprio figlio o alla ricerca di una soluzione per tirare fuori il proprio figlio da questo stato mentale perso, rincorrendo i posti dove lui stesso si è recato.
Quindi tu immagini una seconda stagione strutturata tutta alla uccidere per amore, sostanzialmente.
Ecco, potrebbe esserci dietro una cosa di questo genere. Sarebbe una svolta pazzesca per il personaggio di Amanda.
Beh, sì, certo. Questo sì.
Io, ricollegandomi a quello che ha detto Max a proposito del potere accentratore di Spock, temo che Spock lo vedremo proprio alla fine come nel trailer, lo vedremo proprio alla fine dell'episodio, si chiuderà così, perché in effetti tutta la seconda stagione, anche prima che venisse trasmessa, è stata incentrata prima sul chissà se c'è Spock, poi ci sarà Spock, e quindi tutti hanno parlato di Spock, però lo vedremo soltanto adesso che siamo praticamente a metà della stagione, perché siamo all'episodio 7, sarà l'episodio 7, la stagione sarà di 14 episodi, tra l'altro uno aggiunto poi in coda successivamente. Quindi io sì, penso proprio che i restanti episodi saranno molto incentrati su Spock.
Per ecco, vedi, questa è una delle cose che un po' mi perplime, perché nel senso, ora, io sì, sono una novizia per quanto riguarda Star Trek, nel senso che io ho preso visione della serie classica, ho preso visione di Discovery e ho cominciato a prendere visione, poi non sono riuscita ad andare troppo avanti per via dell'università, comunque anche di The Next Generation. Ho visionato i film della serie classica e tutto, diciamo che comunque Spock alla fine, parliamoci sinceramente, è un personaggio del quale noi conosciamo molte cose. è questa a me la cosa che lascia un po' perplessa, cioè nel senso, io spero che gli autori dei prossimi episodi rendano Spock un elemento veramente valido di continua attenzione, mettiamola così.
Sicuramente sarà uno Spock diverso da quello degli episodi e dei film che hai visto tu.
Per carità,
molto si giocherà,
sì,
su quello,
certo.
Ma è pericolosissimo comunque.
Infatti è questa la cosa che mi perplime. Ma dall'inizio.
È un'altra cosa del trailer, a parte i polipetti meccanici che abbiamo visto, mi fa piacere vedere che ci saranno scene Pike e Tyler, perché secondo, sì, me Pike riesce a dare a Tyler quel qualcosa in più che né Michael né Lorello riuscivano a dare come personaggio, gli dà uno scopo un pochettino più interessante. E soprattutto mi stupisce che l'anomalia che va a vedere questa navetta con dentro Pike e Tyler non è un punto rosso, ma è un'anomalia blu. Da dove è spuntata fuori? Cos'è sta roba? Quindi, comunque sì, tornando anche al discorso di Sofia sulla natura più meno omogenea di questa seconda stagione, il fatto che la seconda stagione sia decisamente più episodica rispetto alla prima, ha luce e ombre, sì, come l'episodio che... Perché la prima stagione poteva piacere o non piacere, io ammetto che non mi è piaciuta tantissimo, perché comunque aveva un'atmosfera ed era quella, quindi se non ti piaceva il dark... te lo devi fare piacere per forza.
Certo.
Invece questa seconda stagione ha sicuramente ha più varietà, ne perde in omogeneità, questo decisamente sì, però è più un gratta e vinci, magari ci riprendi almeno i 2 euro che hai giocato questa. Avete da aggiungere altro?
No, io sono, sì, a posto così.
Ok, allora portiamo il conto.
Ok.
D'accordo ragazzi, grazie per essere stati con noi anche questa sera, questa puntata. Salutiamo gli amici di Star Trek Discovery Italia,
sì,
gli amici di Geek Pizza e chiaramente i nostri nuovi amici di Fantascientificast che ci ospitano sulla loro piattaforma e tutti gli ascoltatori che ci seguono anche lì.
Esatto,
noi ci vediamo la settimana prossima per, esatto, commentare insieme a Max, Sofia e probabilmente anche Jared Barber se ha risolto i problemi tecnici su Enterprise. L'episodio 2x07 intitolato Luci e Ombre che vedremo su Netflix venerdì che sarà?
Venerdì
1 marzo, se non sbaglio.
Primo marzo.
D'accordo ragazzi.
Ore 9
a meridiane qui in Italia. Va bene. Grazie per essere stati con noi. Lunga vita e prosperità.
Fantascientificast e Talking Trek sono produzioni amatoriali, non si intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Fantascientificast e Talking Trek non sono in nessun modo affiliati o sponsorizzati da CBS Corporation o da chi detiene l'uso del marchio Star Trek in Italia. Il podcast ha carattere esclusivamente ricreativo e divulgativo, non ha alcun scopo di lucro e viene diffuso gratuitamente. Autorizzazione SIAE 56125359. Nessun byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast.
Support for this podcast and the following message come from Corient. Corient provides wealth management services centered around you. They focus on exceeding your expectations and simplifying your life. Corient has been helping high achievers just like you enjoy their lives more fully, preserve their wealth, and provide for the people, causes, and communities they care about. As one of the largest integrated fee-only registered investment advisors in the U.S., Corient has deeply experienced teams in 23 strategic locations. Corient has extensive knowledge spanning the full spectrum of plan investing, lending, and money management disciplines. Leverage Corient's exclusive network of experts to craft custom solutions designed to help you reach your financial goals, no matter how complex they may be. Real wealth requires real solutions. For more information, connect with a wealth advisor today at Corient.com. That's Corient.com. Corient.com.
Save big on brunch for mom, all in the Kroger app. Get 16-ounce packs of flavorful Angus 90% Lean Ground Sirloin for $4.99 each with a digital coupon. Then buy 2, get 2 free on 12 packs of delicious Coca-Cola, Pepsi, or 7-Up, all with your card. Shop these deals at your local Kroger today. Or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.